Buongiorno a tutti, sono Barbara Cominelli, e sono il CEO di Jones Lang LaSalle e partecipo al comitato di ULI Italia. Oggi ho il piacere di essere qui con Fabio Moioli, che tra poco vi presento e che è anche un grande amico, quindi doppio piacere essere qui con lui oggi. Fabio è un grandissimo esperto di tecnologia, di dati, soprattutto di intelligenza artificiale. Ha tantissime esperienze importanti nel suo bagaglio professionale, ha lavorato in Capgemini, in McKinsey, in Microsoft ed è parte del Tech Council globale di Forbes, è docente di Artificial Intelligence e Scienze Cognitive in varie università, in vari master, quindi chi meglio di lui può accompagnarci oggi nella nostra chiacchierata che parla proprio di Big Data, Data Science, ICT, soluzioni e tecnologie innovative dallo Smart Building alla Smart City.
Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti, grazie mille per la bellissima presentazione.
Grazie a te Fabio. E vi consiglio anche di guardare il suo profilo LinkedIn perché è sempre molto attivo e ricco di spunti super interessanti.
Ti ringrazio. Va.
Allora, Fabio, partiamo prendendola, diciamo, con una vista un po' generale, olistica. Tu sei un esperto di AI, di dati, di tecnologia e hai lavorato sia con aziende ma anche con città su tanti progetti dove hai cercato di applicare, no, la tecnologia a una progettualità innovativa. Dici un po' come la data science sta proprio trasformando le aziende ma anche la città e come i dati poi diventano un vantaggio, un beneficio per l'azienda o per le comunità che appartengono appunto alle città.
Grazie Barbara, sì, quello della trasformazione, chiamiamola AI driven o data driven delle aziende in generale, direi anche della società, quindi città e building inclusi, è un tema molto ampio e complesso. E di solito non è un tema tecnologico, comunque non è un tema prettamente tecnologico. Qualche volta chi è alla guida di un'azienda ha un ruolo importante nel definire il futuro di un building o nel lavorare su progetti di smart city, tende a partire dalla tecnologia, no? Magari perché è anche un appassionato di tecnologia in alcuni casi, il che secondo me è uno degli errori più grandi che si possono fare. Focalizzarsi solo sulla tecnologia, un po' come se uno pensasse che assumere un po' di data scientist in comune o a creare un dipartimento di data science all'interno della propria realtà fosse sufficiente per diventare AI driven o data driven, che io sia un'azienda, una città, un owner di asset di real estate. Se vuoi Barbara, un po' come se ci ti ricordi nell'epoca del web, della prima diciamo .com, quei retailer che magari pensavano di essere diventati web driven company perché avevano creato un portale web, magari
certo.
Invece erano dei retailer super classici con un portale web.
Certo.
Web driven era Amazon che aveva trasformato la logistica, la strategia. La stessa cosa vale nelle città, bisogna partire, città, building, aziende, dall'esperienza delle persone, dai comportamenti. Per quello mi trovo spesso anche a insegnare intelligenza artificiale e scienze cognitive, come un tutt'uno, anche nei miei corsi universitari, proprio perché bisogna partire da quello a cui servono per i ragazzini, quello a cui serve per gli anziani. Quindi anche spesso avere una vista multigenerazionale a livello di tipologie diverse di utenti, quindi giovani, meno giovani, persone esperte di tecnologia, persone molto meno esperte, e da lì si può poi capire quali utilizzi possono fare della tecnologia e dei big data, trasformando i processi, trasformando il modo di lavorare, anche creando la cultura che serve magari all'interno della città o dell'azienda, e lì poi le ricadute, una volta che posso fare questo, sono infinite, perché poi gli scenari di utilizzo che posso creare sono veramente tantissimi, dall'energy saving alla sicurezza, all'ottimizzazione del remote working, alla qualità dell'acqua, alla gestione del parcheggio. Poi gli scenari sono veramente infiniti, potrei parlarne per ore per elencarli tutti, però vanno visti davvero in modo olistico, partendo dalle esigenze delle persone, non dal singolo, chiamiamolo use case tecnologico, altrimenti si fa un grandissimo errore.
Perfetto, allora nel nostro mondo in effetti, come dici tu, l'oggetto fisico è molto importante, no? Cioè il prodotto, e quindi si parte dal brick, però grazie ai click, no, si può arricchire e cambiare, per cui è molto importante questo cambio di prospettiva che tu dici, che è dall'oggetto al servizio e all'esperienza che si può offrire.
Sono partisse, Barbara, per riprendere quello che prendo dai bricks, quindi diciamo dall'asset fisico, dal palazzo, dall'edificio, dalla struttura appunto materiale, quindi mattoni o altro materiale insomma, con cui è costruito l'asset fisico, il palazzo, l'edificio. Io posso immaginare, limitandosi però alla parte fisica, già a diverse tipologie di servizi, se vogliamo un po' come fosse una piramide, dove la base sono tutti quei servizi che utilizzano i dati per migliorare la gestione di quell'asset fisico, di quel real estate, quando non vi fossero persone all'interno addirittura, che si tratti di building management, energy management, in tutte le loro connotazioni, quindi poi con utilizzo ad esempio di site inspection, utilizzando dei droni per la site inspection, droni che ovviamente hanno all'interno intelligenza artificiale, facendo un intelligent asset management, usando dei BIM, quindi building information modeling avanzati per rappresentare quel building in tutte le sue fasi anche di costruzione, perché poi la smart city, la smart building non si applicano solo al building già finito, ovviamente, dove le persone certo. abitano e ci vivono e possono avere dei servizi più evoluti grazie alla tecnologia, si applica alla costruzione, alla vendita, all'operatività del building e poi eventualmente alla dismissione. E quindi ci sono tutta una serie di servizi che posso fare usando i dati, big data, le AI, a palazzo chiamiamolo vuoto, cioè senza considerare ancora le persone che poi lo utilizzeranno. Vi ho fatto alcuni esempi, ma sicuramente anche tutta la parte smart metering. Poi, salendo un po' di livello, potremmo vedere dei livelli, cioè dei servizi, chiamiamolo middle, che sono l'ingresso delle persone, ad esempio l'access management, quindi l'office space hoteling, e lo smart lobbying, tutta la parte di space management, quindi l'utilizzo efficace degli spazi dell'edificio, del palazzo, soprattutto se lavorativo, in base a quante persone verranno in ufficio, quindi l'ottimizzazione degli spazi, l'aiutare le persone a trovare la sala riunioni più efficace, l'allocare le sale riunioni in modo magari smart, in modo intelligente, in base a quante persone sono in quella riunione, ma anche al tipo di privacy. Quindi magari ho tre persone che devono fare una riunione abbastanza riservata, un'altra persone che hanno bisogno di meno privacy, e io in base a questo flag posso come building assegnare in modo intelligente le sale, dando le sale un po' più riservate, con persone che so che faranno una conversazione un po' più privata, e quindi magari vogliono banalmente mostrare sul PowerPoint delle immagini che non vogliono essere viste da altre persone che passano nel corridoio. Sono piccole cose che però possono migliorare la qualità del lavoro, l'efficacia, fino ad arrivare poi ovviamente a tutto il tema anche qua della qualità, del monitoraggio, la qualità dell'aria, la predictive maintenance quando il building viene utilizzato dalle persone e simile. Poi c'è la parte più alta, se vogliamo, che è proprio la parte workplace, work life, sono tutti gli altri servizi data driven a livello di smart working, di servizi evoluti magari di concierge, di ottimizzazione, anche quelli diventano molto verticali, perché a Barbara, che se sto pensando allo smart stadium sportivo, allo smart office, nella parte più alta saranno molto verticali i servizi che posso essere intelligenti.
Senti, raccontaci, tu ne hai gestiti tanti di progetti, raccontaci uno o due esempi di la tipologia di progetto, ma soprattutto no, quali sono state le sfide per realizzare progettualità di successo.
Posso partire, essendo io bergamasco, si sentirà forse dal mio accento, valseriana per chi ha l'orecchio fine, da un bellissimo progetto fatto nella mia città d'origine, quindi Corus Life, progetto a cui ho avuto il piacere di lavorare direttamente. Questo è un esempio un po' che si rifà a quello che dicevo prima, quindi la creazione di una nuova area residenziale all'interno della città di Bergamo, totalmente nuova, costruita dove prima c'erano delle fabbriche dismesse, quindi con anche una grande riqualifica del territorio, un impatto positivo anche a livello appunto, proprio di valorizzazione del territorio in questo caso, dove però abbiamo disegnato tanti servizi evoluti sia per gli anziani che per i bambini che per i giovani, diciamo molto high-tech, molto esperti in tecnologia, e qua secondo me è fondamentale è stata la visione che abbiamo elaborato assieme al Cavaliere Bosatelli, che purtroppo è mancato recentemente e che però un po' anche forse grazie alla sua esperienza ha avuto una grandissima attenzione a pensare a come questi servizi potessero essere fruiti anche da persone meno giovani, da persone meno vicine alla tecnologia. Quindi quello che si rivelerà vincente è proprio rendere semplice, cercare di rendere la tecnologia invisibile. Quando la tecnologia è potente diventa invisibile, cioè non devo essere un esperto di big data per vivere in una smart city o per utilizzare uno smart building. Io posso essere una persona più o meno giovane che di tecnologia non ne capisce quasi niente, in modo molto semplice utilizzo tutti questi servizi, perché se vogliamo, Barbara, è un po' come se la tecnologia stesse evolvendo da un mondo in cui noi dovevamo capire la tecnologia, capire i computer, magari anche con interfacce abbastanza difficili come un po' di anni fa, a questo nuovo mondo dove la tecnologia ci capisce. Io parlo e tutti noi sappiamo parlare, insomma, che sia giovane, meno giovane, insomma, si parla come noi stiamo parlando adesso in questo podcast, e il computer capisce quello che sto dicendo. E quindi non devo avere un'interfaccia complicata con 2000 click per ordinare qualcosa da mangiare o per avere la pulizia in camera o per ordinare qualcosa magari nella palestra vicina o per segnalare il malfunzionamento dell'elettricità, della luce, delle scale o qualsiasi altra cosa dello smart building o della smart city. Io parlo all'equivalente dell'assistente di casa, posso essere, ripeto, anche meno giovane o meno vicino alla tecnologia. La tecnologia in modo invisibile, smart, perché la tecnologia, ed è che deve essere in questo caso smart in aiutarmi, mi offre quel servizio, per cui in modo molto banale magari ho segnalato un problema di qualsiasi tipo.
No, questo di cui tu parli, no, della semplificazione della user experience intuitiva, no, di mettere la tecnologia al servizio rendendola, come giustamente tu dici, invisibile, è un tema secondo me fondamentale, è un tema che anche a me sta anche a me particolarmente a cuore. E continuando su questo, da questo punto di vista, noi abbiamo visto che come fanno le aziende per fare la trasformazione digitale, hanno due cose in termini di competenze da fare: prendere gli esperti come te, per dire, o come i tuoi colleghi di Microsoft, quindi sappiano di cloud, di AI, di dati, di qualunque verticale all'interno del mondo tecnologico, e dall'altra parte invece devono fare operazioni di upskilling e reskilling sulle proprie persone, al proprio interno, perché poi la vera trasformazione, no, è quando ci sono gli esperti, però dialogano continuamente con le persone che invece sono esperti del verticale, dell'industry, del business e così via. Questa operazione di upskilling e reskilling a volte non funziona perché rendiamo la tecnologia difficile da digerire. Come si fa a fare sì che la tecnologia invece, come dici tu, sia invisibile, che le persone imparino, dicono faccio marketing, faccio l'architetto, benissimo, non c'è uno scoglio davanti a me perché i nuovi strumenti mi vengono spiegati facilmente, in maniera semplice, e quindi imparo più velocemente.
Assolutamente, è un punto fondamentale quello che menzioni, Barbara. Io ci vedo fra l'altro un parallelismo tra quello che è avvenuto nelle aziende e quello che sta avvenendo adesso nelle città o nelle smart city, nelle smart building. Se tu pensi all'azienda, tipicamente si è passati dal fare il progetto tecnologico IT-driven top-down con 5 anni di rollout, un enorme progettone gigantesco con data di inizio, data di fine dopo 5 anni, molto molto top-down e talvolta poi totalmente fallimentare, a dei progetti agili, veloci, bottom-up, con grande coinvolgimento delle persone, fatti proprio dalle persone stesse, insomma. Una delle aziende per cui ti ho lavorato ha fatto questo, creando i cosiddetti squad interni, quindi sviluppo software, dove anche persone che venivano dal business, dal prodotto, dal customer service, dal call center, senza esperienza IT, contribuivano all'innovazione dell'azienda. Ecco, questa cosa che è avvenuta in tante aziende, o comunque sta per fortuna avvenendo, io la vedo riflessa molto bene nel contesto delle città o dei building, nel senso che si è partiti dal pensare che la smart city era il grande progettone di grandissima durata tecnologica top-down, che per carità in parte deve rimanere, però deve allo stesso tempo evolvere diventando molto più partecipativo, quindi un po' quello che dicevi te, facendo partecipare molto di più gli utenti del building, i cittadini, se si parla di una città o altro, nel suggerimento di quali progettualità hanno bisogno, nella imparare a utilizzare, ma anche nella creazione. Perché oggi ci sono delle soluzioni cosiddette no-code o low-code, che vuol dire, per chi non è esperto, zero programmazione, che mi permettono, a me che non ho nessuna esperienza tecnologica, di crearmi una piccola applicazione, va sicuro, è veramente facile, in poche ore si impara, per cui io magari, non so, ho una vetrina con degli oggetti, posso creare un'app banalissima, per cui col telefonino inquadro quegli oggetti e l'intelligenza artificiale al volo identifica, non so quante magliette mancano, quante bibite sono finite, quindi per poi suggerirmi che vanno riacquistate, se sto gestendo, non so, un negozio, se magari sono il bar della location. E questo cosa fa sì? Fa sì che tutte le persone si sentono un po' creatrici dell'innovazione. E è una cosa che può essere davvero semplice, però è chiaro che devo aiutare le persone a conoscerla. Quindi la parte divulgativa, formativa è fondamentale. Si tratta di insegnare ovviamente a usare queste tecnologie così innovative, le ultime arrivate, tra virgolette, per quelle low-code che permettono davvero in modo facile di creare queste soluzioni, anche per smart city, per building o altro.
Molto interessante. Una domanda su invece digital e green, no? Nel nostro settore diciamo che l'accelerazione dell'implementazione di tecnologia o comunque dell'utilizzo più estensivo della tecnologia probabilmente sarà spinto anche dal fatto che le tematiche di sostenibilità sono centrali, le aziende tenant, gli occupier erano dei target, le città hanno dei target, i mercati, gli investitori si danno dei target, quindi probabilmente diciamo proprio per raggiungere gli obiettivi green ci sarà bisogno di tanti dati, tanta tecnologia. Come la vedi?
Ma è fondamentale. Il tema del green è sempre stato importante, oggi lo è ancora di più. Lo è ancora di più da un punto di vista di sostenibilità ambientale e lo è ancora di più da un punto di vista prettamente economico. Nel senso che anche chi non fosse molto sensibile all'ambiente, lo si dovrebbe essere invece, comunque anche chi magari appunto lo è di meno oggi, col caro energia o quello che sta avvenendo nel mondo dell'energia, non può permettersi di non essere sensibile agli sprechi e ai consumi energetici, perché basta vedere insomma quello che sta avvenendo mentre al costo del gas o di qualsiasi altra forma di energia, e quindi tutto l'utilizzo della tecnologia, del big data, dell'IoT per ottimizzare il consumo energetico, ma anche il consumo dell'acqua, l'ottimizzazione del waste, ripeto, porta un beneficio ambientale, quindi al pianeta su cui comunque viviamo, perché poi non è che abbiamo un altro pianeta di scorta su cui andare, se questo lo roviniamo, ma porta anche un gran beneficio al profit and loss, in modo molto, molto materiale. Ad esempio il progetto che abbiamo fatto noi nel nostro campus di Seattle, l'ultimo progetto di IoT, dove abbiamo ulteriormente migliorato delle soluzioni già avanzate di utilizzo dell'energia usando building information management, anche con degli algoritmi di AI, ha portato un saving, che a seconda del cadere il building va dal 6 al 10% sull'energia, che comunque si parla di cifre importanti, ovviamente con un ROI estremamente rapido, perché con i costi attuali dell'energia capite che già un 10% di saving è qualcosa di estremamente significativo. E questo è un esempio riportato al nostro appunto building di Seattle, quindi la nostra esperienza interna come Microsoft, che però si può benissimo replicare, abbiamo visto, in tanti altri contesti, anche in Italia, perché il Chorus Live di cui ho parlato prima è in Italia abbiamo fatto un bellissimo progetto con INA, abbiamo fatto un progetto adesso con Intesa San Paolo che stiamo facendo per la trasformazione degli smart building, anche in questo caso del portfolio di Intesa, quindi è un'esperienza che sicuramente può essere applicata in qualsiasi posto del mondo di per sé, non ha una localizzazione geografica.
Fabio, da dove si inizia per fare lo smart building? Quali sono gli ingredienti con cui partire per la ricetta? E poi se puoi anche in generale dirmi dell'esperienza che hai su vari progetti, quanto ci vuole, no? Stiamo dicendo non sono percorsi di decenni, ma sono percorsi che possono essere anche compattati vedendo i quick-win anche da…
Io vedo due scenari, se vogliamo, molto diversi in questo caso, Barbara. Nel caso si parli di un palazzo nuovo, di una smart city nuova, di un edificio nuovo, che deve essere ancora costruito, scenario 1, che è un po' quello che è avvenuto ad esempio a Bergamo, caso di cui menzionavo prima il progetto Chorus Life. Secondo me è importante partire il prima possibile, nel senso che la smart city, smart building, inizia quando sto ancora valutando se fare quell'investimento. Cioè io penso che sia utile già prevedere proprio il business case iniziale di investimento, prima ancora di decidere se fare quel determinato investimento immobiliare nella costruzione di una smart city, di un building nuovo, di un nuovo smart office. E poi in questo caso, come è fondamentale, Barbara, cosa che purtroppo non sempre avviene, almeno in base alla mia esperienza, un passaggio molto forte da chi ha costruito il building a chi lo gestirà. C'è una cosa che talvolta io vedo, che magari c'è un'azione dei dati, un patrimonio informativo di chi ha costruito il building che viene in qualche modo perso quando viene poi il building passato a chi lo gestirà, che sia un asset owner, che sia un privato, che sia insomma, secondo poi di casi può essere un attore diverso che gestisce il building. Poi invece è fondamentale, secondo me, che tutto quel patrimonio informativo che è stato creato e utilizzato per costruire il building diventi parte stessa del passaggio di consegne a chi poi lo gestirà in un'ottica end-to-end. Quindi io che sto costruendo il building penso già a chi lo sta, a chi lo dovrà utilizzare, e quindi ad esempio tutto il tema della predictive maintenance, dell'ottimizzazione dei costi di esercizio, quindi della manutenzione dell'energia, io me lo pongo come obiettivo dall'inizio nel creare quel building o quella smart city, e poi questi benefici ovviamente saranno raccolti da chi il building lo esercita, lo fruisce. E questo è il primo scenario. Scenario totalmente diverso è se io parto da un building che già esiste, magari anche in alcuni casi antico, quindi che non può essere soggetto a grandi modifiche per inserire magari tecnologia invasiva. In quel caso, secondo me, è fondamentale un po' anche l'approccio bottom-up che dicevo prima, quindi partire da tanti scenari anche semplici, distribuiti, magari suggeriti da chi già vive in quel palazzo, in quella città, perché scenario 2 stiamo parlando di un qualcosa che già esiste, quindi può essere il centro storico di una città dove realisticamente io non butterò giù i palazzi per farne di nuovi totalmente smart, però posso, con la partecipazione dei cittadini, di chi abita quel centro storico, creare tanti piccoli servizi uno per volta che aiutano a migliorare la vita di quei cittadini, di quelle persone, in modo poco invasivo, magari appunto con il loro contributo fattivo, come dicevamo prima, a livello di innovazione condivisa, e talvolta magari anche già usando dei dati che ci sono già, perché magari quello che talvolta accade è che magari quei building che già ci sono, perché stiamo parlando del scenario 2, quindi building già esistenti, hanno già magari dei BIM, degli information management, che semplicemente però raccolgono dei dati che poi non vengono usati, non vengono valorizzati. Quindi magari avrei persino dei dati, non saranno big data, però data lo sono, e però io non li sto utilizzando in modo efficace. Magari basta creare delle regole, fare delle analisi aggiuntive, e io riuscirò a ottimizzare il consumo energetico senza installare nessun sensore in più. Chiaro, se poi mi posso permettere di inserire dei sensori in più senza essere troppo invasivo sul building storico, potrò sicuramente migliorare tutto ciò.
Certo, ecco, l'ultima domanda che ti voglio fare, o penultima, non lo so, comunque domanda che ti voglio fare riguarda proprio il tema del cloud, no? Il cloud rende accessibile a tutti la tecnologia, per cui anche non è necessario essere i clienti che hai citato prima, no? Per avere a disposizione le migliori soluzioni di artificial intelligence e applicarle.
Assolutamente, Barbara. Io oggi ci sono un piccolo comune nell'Alta Vasseriana, per ritornare di nuovo alle mie origini bergamasche. Io credo che sia una piccola comune nell'Alta Vasseriana, un piccolo, diciamo, owner di un real estate turistico, una stazione sciistica o altro. Una volta che ho qualche tipo di accesso a internet, che sia satellitare, cellulare, linea fissa, quello che è, quindi una volta che io ho accesso a internet, e più o meno lo sia ovunque in Italia, fortunatamente, io posso accedere, come dicevi te Barbara, al cloud, e quindi ha esattamente la stessa tecnologia, intelligenza artificiale, big data, qualsiasi cosa, che utilizzano la NASA, le più grandi corporation americane o asiatiche, europee, perché una volta che riesco a accedere al cloud e mi basta davvero una qualsiasi connessione internet, io già avrò la possibilità di fare tantissimi servizi anche se ho una piccola azienda, cioè una piccola realtà nel territorio. Se poi ho addirittura il 5G, ad esempio, posso pensare a tanti altri scenari in mobilità che magari ovviamente se ho solo la linea fissa non potrò realizzare, però vi dico anche già con una linea fissa in alta valle io posso tanti scenari interessanti riuscire anche a crearli.
Perfetto, quindi Fabio, ultimissima, la tecnologia è democratizzata, è disponibile a tutti volendo, no? Tutti possono accedervi. Cosa manca? Una delle cose di cui si parla sempre è la scarsità, soprattutto in Italia, di competenze. Abbiamo visto che siamo risaliti dal 20° al 18° posto dell'indice DESI, però purtroppo quando guardiamo la disaggregazione dell'indice e ci focalizziamo sulla parte di competenze, siamo ancora veramente in posizioni di bassissima classifica.
Purtroppo sì. Purtroppo, Barbara, tu prima hai giustamente detto che quando si parla di competenze servono due cose. Servono gli esperti, in cui hai fatto alcuni esempi, quindi persone competenti davvero di dati, di intelligenza artificiale, che siano ingegneri software o data science, o comunque sono persone tecnologiche con quel tipo di background, e poi serve una comprensione diffusa di quello che si può fare con la tecnologia in modo molto semplice. Purtroppo, Barbara, effettivamente siamo un po' in difficoltà su entrambi i fronti, perché abbiamo, come Italia intendo, è una sfida planetaria, cioè tutti i paesi hanno delle difficoltà, però purtroppo in Italia, devo dire, sono più marcati che in altri posti, un po' lo mostrano in modo spietato anche le varie classifiche o analisi insomma, che si fanno fra i vari paesi. Quindi abbiamo sicuramente una grande lacuna di esperti veri, profondi, e una conoscenza generale non all'altezza. Quindi quello che dobbiamo fare sicuramente è spingere, incoraggiare le persone che possono essere appassionate a studiare di più questa tecnologia, a investire più tempo in tecnologia, quindi magari aumentare anche i cosiddetti laureati, insomma studenti delle cosiddette STEM, quindi tutto quello che è scienza e tecnologia. Dall'altra però è altrettanto importante, magari perché no, in podcast come quello che stiamo facendo adesso, avvicinare le persone alla tecnologia. Basta veramente creare un po' di curiosità. Cioè non serve poi fare dei master universitari avanzati. Vi assicuro che in poche ore si può oggi riuscire a imparare a creare delle piccole soluzioni di intelligenza artificiale addirittura. Quindi la tecnologia sta diventando davvero semplice, però le persone dovrebbero essere interessate ed è importante, dovrebbe essere uno degli argomenti principali di cui si parla ovviamente in tutti i contesti, politici, governativi, sociali, non è necessariamente così.
È così, quindi bene, grazie. Questa volta è veramente l'ultima domanda. Come questo futuro di cui ci hai raccontato, no? Sarà anche più inclusivo, diciamo, di ragazze nella tecnologia? Non ne abbiamo tante di ragazze, per menzionare soltanto una dei temi relativi alla diversità, e stiamo cercando di spingerle. Le smart city saranno anche più inclusive?
Le smart city possono sicuramente essere più inclusive, proprio per come dicevo prima, il fatto che la tecnologia diventando più semplice da utilizzare può essere utilizzata anche dalle persone, ripeto, di età differenze, di background differenze, di istruzione differente. È chiaro che non è un qualcosa che avverrà di per sé, non è che la tecnologia decidere, tocca a noi fare sì che ciò accada, quindi è una grandissima opportunità quella dell'inclusività che la tecnologia ci pone, però è solo un'opportunità, perché l'opportunità diventa in realtà, tocca a noi, e sicuramente noi intendiamo tutti, che sia chi è magari al governo, sia chi gestisce degli asset immobiliari, sia chi ha un ruolo importante in una smart city, sia chi è un normalissimo cittadino che però può magari avvicinarsi un minimo a queste tecnologie e spendere qualche minuto per studiarle, per capirle, piuttosto che magari, perché no, incoraggiare un po' di più tutti e soprattutto le ragazze a studiare questo tipo di materie, anche perché sono materie che si stanno molto avvicinando alla parte umanistica, come dicevo prima, quando si parla di scienze cognitive e intelligenza artificiale, quindi è una bellissima opportunità per tutti quella di avvicinarsi a questo mondo, indipendentemente dal gender o da qualsiasi, diciamo, differenza che ci sia all'interno, insomma, di tutti noi.
Molto bene, quindi la tecnologia come al solito è semplicemente un enabler, e non dobbiamo chiederci cosa può fare, ma cosa vogliamo che faccia, no?
E qualche volta quando mi chiedono di fare qualche previsione su qualsiasi ambito, quello che viene da rispondere è che il modo migliore per predire il futuro è quello di crearlo. Quindi in questo caso una previsione sull'inclusività e in realtà si trasforma in una creazione dell'inclusività, quindi di nuovo tocca a noi creare il futuro più che predirlo.
Molto bene, ti ringrazio molto Fabio, è stata una chiacchierata molto interessante, e saluto anche chi ci ascolta, grazie a ULI e grazie a Fabio.
Grazie mille Barbara, grazie a tutti, è stato un piacere.